Radio Blu e Tu, in collaborazione con Arci Rovigo APS, vi trasmette ora Radici del Contemporaneo, una selezione delle migliori conferenze organizzate da Arci tra storia, arte, scienze e politica.
Per la serie Storia Polesana presentiamo la conferenza Il Polesine in età romana, relatore Raffaele Peretto.
Il Polesine in epoca romana, anche per questo aspetto, per questo momento storico, il Polesine ha dimostrato una sua particolare valenza nell'ambito di tutta la pianura padana. A differenza di quello che potevamo sapere e conoscere qualche anno fa, intorno al 1960, più o meno 60 anni fa, non c'erano musei a Rovigo se non la collezione Bocchi ad Adria, che era una collezione di questi nobili, come quella dei Silvestri a Rovigo in Accademia, che avevano cominciato a raccogliere testimonianze del loro territorio, ma anche di territori limitrofi. C'era una sorta di mercato, bisognava avere il proprio museo, diciamo, di famiglia. Collezione Bocchi d'Adria e Silvestri a Rovigo. E nasse il museo di Adria, nasse prima come museo civico, prendendo dalla collezione Bocchi di Adria, poi diventa museo nazionale nel 1961. Quindi abbiamo questa prima realtà. Nel 57 ci sono i primi scavi ad Adria, ritratto Cagarzoni, rispetto a quelli del 700, raccolte sempre dai Bocchi. Conoscenze importanti per Adria città, perché si è trovata le tracce del teatro romano, di tutte queste cose interessanti. Cagarzoni, aree di necropoli. Poi si sono anche attivati scavi negli anni 30, erano stati attivati quando è stata fatta la deviazione del Canal Bianco. E lì hanno trovato tantissime tombe, sia romane che legate al mondo ellenistico, diciamo ultime fasi del momento etrusco, che sono quelle che sono conservate ed esposte anche ad Adria. Intorno a Rovigo ci sono le prime scoperte archeologiche, intorno al 1958. E nel 61, come ho già detto, si inaugura il Museo di Adria. Nasse nel 1964 il CPSAI, di cui io faccio parte e di cui ancora giovinetto ero coinvolto in prime ricerche sulle campagne intorno a Rovigo. Qui è mio padre, sia a me che a mio fratello, ha lasciato un'impronta particolare ed è stato anche uno dei primi collaboratori nell'ambito della nascita del CPSAE con Gianfranco Bellintani, il dottor Siviero, questo gruppo che era nato. Mio padre curava il gruppo Ricerche e Scavi, siamo nel 66, e queste ricerche e scavi hanno portato all'individuazione di alcune testimonianze. Qui siamo alla Rocca di Polesella e vedete una sepoltura romana. Vedete che questo defunto, una donna, in fianco alla testa aveva una piastrina di ardesia con una sorta di cucchiaino che serviva proprio per miscelare gli unguenti, le creme che lei si doveva fare, e in mano aveva una moneta che era l'obolo di Caronte. Ma vedete che lateralmente aperte, perché dalla pressione della terra poi si sono aperte, ci sono quelle lastre, quelli embrici di cui vi ho parlato io, formato a due, no? Eccoli qua, vedete, 1, 2, 3, 4, che chiudevano la sepoltura, quasi una sorta di bara, eccetera. Quindi ecco le prime ricerche avviate dal CPSAE. Nasce il Museo delle Civiltà in Polesine, nasce nel 79, aperto nell'80, continua il suo sviluppo e diventa poi Museo dei Grandi Fiumi. E questo è stato un momento anche importante, perché si è avviata una forte collaborazione di ricerca sul campo col CPSAE e soprattutto con la sovrintendenza. E questa svolta nelle conoscenze del Polesine antico, di cui si sapeva poco, si era da poco scoperta Fratesina, ma questo entroterra di Adria era noto, Adria romana, era noto per dei ritrovamenti sporadici, abbastanza anche numerosi, abbastanza frequenti, ma non in un contesto di studio e di analisi particolarmente attenta. E quello che ha dato una svolta determinante è stata, per le nostre immagini del Polesine medievale romano, considerato per lo più un qualcosa di paludoso, di inospitale, all'infuori di Adria non c'era niente, c'era miseria, c'erano paludi. No, Sietro ha avuto una conferma importantissima e che è raccolta come nel 1986, quindi 86, qualche anno dopo l'apertura del Museo dei Grandi Fiumi, una ricerca di fotografie aeree in collaborazione con Camillo Corain della Bassa Padovana, io che ho ripreso le foto aeree che erano già state viste dal CIPSAE, nell'antico Polesine abbiamo un quadro, testimonianze archeologiche e paleoambientali fatte in collaborazione col Museo Nazionale di Adria e il Museo di Rovigo, allora Museo Civico delle Civiltà in Polesine. Ne emerge un quadro importante, soprattutto per quanto riguarda il paleoambiente, legato anche dal mio studio di carattere geomorfologico, geologico e di analisi di studio delle foto aeree. La foto aerea qui ha dato il massimo di se stessa, come trasparenza di paesaggi fantastiche. Emerge un territorio abitato e ben sfruttato dai romani. Dai romani? Perché dai romani? I romani, credo che voi l'abbiate bene questa, il nostro Polesine, come tutto il resto della pianura padana, è stato coinvolto dalla progressiva espansione di Roma, che supera il nostro Po, i cui rami passavano per il Volano, per il Primaro, erano più bassi di quello attuale, supera intorno nel secondo secolo avanti Cristo. E qui arrivano nella pianura padana e c'è una strategia di occupazione determinante, importante, strategica dei romani. Erano in un territorio particolarmente ostile, non tanto per i veneti che si alleano con Roma, gli eneti antichi, ma quando qui c'erano i Celti. Qui abbiamo la pianura padana dei Celti, che saranno sconfitti poi da Caio Mario, lo sappiamo benissimo, i Cimbri e i Teutoni. I romani hanno una strategia qui, superato l'Appennino, cominciano ad avere una pianura fertilissima. E guardate, questo è uno schema di come il territorio intanto sia stato preso da Rimini, una strada, la via Emilia Altinate, che arriva fino alla Liguria, la Villa Emilia del console Emilio Lepido, 174 circa avanti Cristo, fa la via Emilia che ancora oggi, lungo la via Emilia tutta una serie di divisioni agrarie, di centuriazioni, di territori che dovevano essere bonificati, sfruttamento della pianura, disboscamento, bisognava avere grano, bisognava dare qualcosa ai legionari romani, che erano anche a difesa dell'impero stesso nell'ambito di un territorio che era un po' a rischio per i continui, diciamo, minacce di questi Celti. Ma Postumio ne fa un'altra delle vie, che è quasi una pede appenninica, l'altra è pede alpina, che parte da Genova e va fino ad Aquileia. Quindi la nostra pianura padana è tagliata da due strade consolari, di traffico, di controllo, di gestione, e tutte, come potete vedere in quelle chiazze, cioè, tutte interessate da centuriazione. Non si sapeva niente fino al 1984 del Polesine, però la fotografia aerea te l'ha evidenziato e vedete un po' che il territorio di Adria, anche questo, è interessato da una estesa centuriazione che vi illustrerò. Perché i romani centuriavano? Qual era lo scopo della centuriazione? Perché centuriavano? Una strategia, guardate, anche sotto un aspetto di bonifica, esemplare. Questi tecnici, questi agrimensori, agrimensores, misuratori dei campi, avevano uno strumento, la groma, che era uno squadro, che tenevano in fisso in un supporto e traguardavano in questa croce due fili a piombo che erano ortogonali tra di loro. C'era una preparazione, un'attenzione al territorio che veniva bonificare. C'erano le bonifiche secundum coelum, secondo i punti cardinali, est, ovest, nord, sud, Il decumano è il cardo. Il cardo è come il cardine della porta. Il cardine è l'asse che è verticale, nord-sud. Il decumano è orizzontale, cardine, cardine. Per il nostro polesine c'è un intervento che non segue la natura, i punti cardinali, ma i punti secundum celum, ma la natura, la configurazione del paesaggio. Ed erano condizionati da delle morfologie rilevati che erano i dossi dei vecchi fiumi, dalle aree diciamo più a ristagno d'acqua. Quindi diventa ad essere una centuriazione secundum naturam, adeguata alla natura. Le troviamo anche nelle aree pedemontane, nelle aree vallive delle montagne, questi adattamenti ovviamente alla pianura che si forma fra dei rilievi. Questa divisione agraria di bonifica è chiamata centuriazione perché, vedete, questo è uno schema. Il cardo massimo, il cardine, e il decumano massimo, gli assi portanti, con tutta una serie di maglie, normalmente sui 700 metri per 700 metri, 7 per 7, 49, 50.000 ettari, 7 per 7, arrotondiamo, perché ero, ma erano 7. Perché centuria? Perché queste maglie quadrate di queste misure venivano a loro volta divise in 100 parti. Come vedete, una centuria era... All'interno della centuria c'era la centesima parte che si chiamava eredium, cioè erano in sostanza 70 metri per 70 metri, 7 per 7, 49, erano 5 pertere, 5.000 metri quadrati, questo in origine. Questi 5.000 metri quadrati venivano dati, eredium, al militare che dopo il suo servizio veniva mandato in pensione, ti do una buona uscita, un bel pezzettino di terra, in un territorio fertile, dove tu puoi avere il tuo orto, le tue cose, il tuo campetto di frumento, adeguarti. All'inizio questo, ripeto, dopo le eredità venivano ad avere superfici ben più ampie e a livello delle tenute delle nostre campagne, in epoca imperiale. Questo quando sorge la centuriazione è a questo, è eredium, l'ho in eredità. Quindi io soldato che ho combattuto per Roma mi trovo a mio piccolo potere che sono sempre pronto a difendere se c'è qualcuno che vuole farlo proprio. Ecco la strategia di mettere tutti i soldati in pensione in queste aree centuriate iniziali, con queste due strade che controllavano la presenza di popoli non tanto amici di Roma. E a loro volta l'eredium però veniva diviso in actus quadratus. Due actus quadrati facevano uno iugerum in complesse. Perché actus quadrato? Actus è la spinta, azione, actus. Quanto un paio di buoi aggiogati riescono a fare nel tratto con un aratro. Più di 35 metri, tedopore bestie, non ce la fanno. Per cui c'è questa misura. Vedete il piede, l'azione. L'actus è quanto un paio di buoi aggiogati riesce a fare con l'aratro. Arriva alla fine di questo actus, si ferma, si riposa, riprende, si gira e fa l'altro percorso. Quanto un paio di buoi riescono ad arare in mezza giornata è l'actus quadrato, 35 metri per 35. Due actus quadrati, quanto il giogo, iugerum è quello, riesce ad arare in una giornata. Due iugera, l'eredium. E la centesima parte della centuriazione. Ma questi di agrimensore erano preparati, erano tecnici, avevano una loro scuola. Ci sono i libri gromatici trovati, recuperati, manoscritti ricopiati dai benedettini nel Medioevo. Questa è una pagina dove venivano esaminati i casi di intervento, come intervenire. Ci sono degli esempi, ci può essere la città, l'agrocenturiato, il decumano, il cardo, vedete lo schema, e il fiume che può anche esserci nell'ambito di una centuriazione, che è anche un elemento importante di drenaggio e di raccolta e di irrigazione dei campi. E ancora oggi, lungo le strade dell'Emilia, le centuriazioni sono ancora quelle di... La divisione agraria è uguale a quella dei Romani. E ci sono degli ambienti protetti. Quella maglia è 75, è un actus, è una centuria perfetta, con le casette ancora oggi coltivata, ma sia nell'area alta, non di pianura, dove i fiumi hanno coperto queste tracce come da noi, nell'area, diciamo, della Via Emilia, ma anche lungo la Postumia. Guardate a Campo San Piero, ad Adria, l'IGM di oggi. Campo San Piero, qui non vediamo niente, qui ci sono i fiumi che hanno cancellato, ma noi vediamo l'impianto agrario, ancora quello dei Romani, protetto. Addirittura si diceva, c'era il progetto di creare una strada che poteva essere sopraelevata, e ci sono stati dei contenziosi, delle cose, di salvaguardare questo paesaggio che ancora richiama quello di 2000 anni fa. Ma il nostro Polesine è tutto sepolto. E guardate il decumano massimo, lo vedete in questa foto? Questa è una foto che per prima, la prima foto aerea pubblicata sul Polesine per ricostruire un paesaggio. In Padusa, mio papà l'ha vista, erano foto che il CIPSAI aveva avuto da un maggiore dell'aeronautica, e sono rimaste lì. Un'occhiatina, si intravede questo segno, se ne intravedo. Quell'altro invece in fianco è nel 1987, l'ho fatta io in deltaplano, e qui vedete che c'è l'area della fornace di Villadose, un rettifilo, si vede nelle foto aeree che si esaminano, che va dal campanile della chiesa di Buso, visibile, fino al campanile di un'altra chiesetta nel foresto che è a e prosegue verso la laguna di Venezia. Per 22 chilometri la foto aerea te lo mostra, non continuo, di tanto in tanto, e si può ricostruire. Guardate il paesaggio sepolto di quelle centuriazioni che avete visto nel Modenese, che avete visto nel Padovano. Sotto i campi attuali di Villadose, ecco apparire i segni della precedente bonifica romana. Sono evidentissimi, sono le foto, queste del 1970, che quando ho cominciato a studiare le fotografie, a vedere queste cose, sono andato nei consorzi di bonifica, che sono stato accolto, mi ha messo a disposizione i loro voli. C'è un volo eccezionale del 1970, ce n'è uno dell'Enel, l'Enel aveva fatto delle foto aeree zenitali a colori, poi, che sono conservate anche a Roma dall'impresa foto aeree di Parma, meravigliose, eccezionali, ve ne mostro una dopo. Il professor Tozzi dell'Università di Pavia nello stesso tempo stava studiando le cose che studiavo io, e siamo andati a pubblicarle, io un po' prima di lui, ma è nato un rapporto di amicizia e ci siamo confrontati molte volte. Il professor Tozzi nella sua pubblicazione dice che qui in Polesine la foto aerea per queste cose ha dato il massimo di se stessa, ed effettivamente è una cosa sorprendente. Ci sono riscontri simili, di riscontri così forti di divisioni agrarie in Puglia, nel Tavoliere delle Puglie, e anche in Tunisia. L'altro esempio è il Polesine, di riscontri simili proprio per le foto aeree. E guardate che cosa ho fatto ancora nell'84, ho ricomposto quelle foto del CIPSAE, le ho messe insieme su un tavolo, ho fatto un mosaico, le ho incollate, e sopra ho messo, allora non c'era la tecnologia delle scansioni, dell'intervento così col computer, e ho ricalcato con colori i segni che vedevo nelle foto, ed ecco il decumano massimo che si vede nella parte centrale, con tutti questi segni, con le divisioni interne ridotte, i vari appezzamenti, altri segni di scordi, ripensamenti o interventi successivi, però ci sono delle linee, vedete queste qui che sono verticali, secundum cellum, questo è secondo un cielo, queste sono secondo la natura, e dopo vedremo che natura c'era qui, che disturbava, impediva questo. Qui ci sono di così. Uno studioso francese che ha visto questo lavoro, che ho curato io, famoso di topografia antica, attribuiva questi segni a quelli più antichi che si trovano lungo la via Popiglia e che dopo esamineremo brevemente, che sono a nord di Adria. Quindi vedete questi segni così, potrebbero essere ricollegabili a questi a nord di Adria. Vedete, Adria è questa, no? Qui c'è una ricostruzione paleoambientale su una carta dell'IGM. E vediamo Adria, la via Popiglia che va su, Avrò una lezione dedicata alla pupilla, all'ania, mi soffermerò allora su questo, ma non solo, perché c'è una via di Gavello, c'è una via Emilia Minor, che è l'Emilia Minor che passa per l'Alto Polesine, ma è l'Emilia Minor di Emilio Lepido, cioè che l'ha fatta successivamente dopo. Ed è bello anche che ci sia questo termine dato dagli studiosi, c'è l'Emilia Miglia, quella vera, quella bella, importante, ma ce n'è una minor che passa per il Polesine per andare a collegarsi da Bologna con Aquileia. Ma vedete, quindi quelle linee che vedevate orizzontali, secondo questo studioso, potrebbero anche richiamare un intervento precedente. Ma vedete anche questa divisione agraria, ecco, quanto è regolarmente presente e ricostruita dalle foto aeree. Il fiume, questo fiume che io vi mostro qui è a nord di Fasana, lo vedete sotto, e corrisponde a questo rigagnolino qui che vedete in mezzo fra le due centurie, vedete? Quel verde che va su fra la centuria è questo, c'è una linea di un corso d'acqua che forse fa, è lo stesso, dai, che fa da divisione fra le due centurie, forse quel corso d'acqua lì divideva i due agri centuriati, era un limite. Se voi vedete, questo è l'orientamento, vedete che la centuriazione è orientata con questo fiume che prosegue. Qui a un certo punto si interrompe e si vede una canaletta che va su e che va. Qua siamo oltre l'Adige, perché continua anche oltre nel Cavarzerano. Qui c'è un altro intervento territoriale romano che è legato alla via Pupilia e la via Ania, che è questa, Ania e Pupilia. E sono tra loro tutti paralleli e orientati nord, sud, est, ovest. L'altro no. Il Fiumiciatolo, che vede il Fiumiciatolo, una deviazione del ramo del Po, è in questo punto e penso che possa essere anche un limite di divisione fra le due centurie.
State ascoltando Radici del Contemporaneo, le migliori conferenze tra storia, arte, scienze e politica.
Guardate questa immagine suggestiva, importante. Ve ne mostro una. Qui siamo nell'80, quando si è pubblicato nell'antico Polesine, siamo nell'86. Vi mostro una foto del 70, del 71, di Smith, un generale dell'aeronautica della RAF, che a Firenze si è stabilito ed era il responsabile cartografico per le foto aeree e la cartografia dell'Istituto Geografico Militare, il quale ha fatto l'Atlante aerofotografico dei siti archeologici italiani e ha dedicato anche una tavola ad Adria, ma ha messo e evidenziato le dune antiche, le dune costiere, qualche corso d'acqua che esiste, le località note allora di archeologia. Non ha visto, perché non aveva la documentazione, quello che c'era sotto come divisione agraria romana, perché negli altri Atlanti, negli altri siti, queste cose le evidenziava, se le notava. In un territorio, quello delle impostate alla centuriazione, che da Rovigo, Adria, si sposta oltre l'Adige ed è diretta verso la laguna di Chioggia, 200 km quadrati, si ipotizza, di agrocenturiato di Adria. Quindi un territorio ben diverso, il municipio di Adria aveva una divisione, un'area geografica diversa da quella attuale, perché c'era l'Adige che passava per est e qui avevamo il dominio del territorio di Adria. Un territorio attualmente fra l'Adige e l'Adigeto, vedete, interessato dalle grandi bonifiche, quindi che hanno bonificato, bonum facere, questa terra dopo l'impaludamento medievale che ha coperto la centuriazione. Difatti, se noi guardiamo e torniamo a vedere la cartina successiva, il territorio interessato dalla centuriazione è questo, è anche qua, è questo. Ma vedete l'orientamento di questo dosso? Questo è un ramo del Po che passava per Rovigo, quello che passava anche per Fratesina. Qui c'è una morfologia rilevata di dosso, su cui sorge Rovigo anche, che si porta per Sarzano, Mar di Mago, arriva all'Anguillara, possiede per Agna, le aree, e va verso Venezia. L'altra diramazione è sempre un altro ramo del Po, fra il Po e il Canal Bianco, queste aree rilevate che flettono verso Adria. In questo territorio, che qui vediamo nel micro rilievo, quindi i terreni, le aree che vedete colorate in verde scuro sono le più basse, anche 2 metri sotto il livello del mare attualmente, la zona di Villadose. È in quell'area che fanno la centuriazione. I romani avevano avuto un periodo più secco del Medioevo, facile anche da gestire, ma era comunque un territorio fra due importanti dossi e quindi aristagno d'acqua. Ed ecco che l'intervento necessariamente doveva orientarsi secondo la morfologia dei campi e della situazione altimetrica del nostro suolo. Sta di fatto che, come vi dirò anche in altri momenti, se questo è il ramo del Po che andava su, era questo è il Polesine etrusco, quello che c'era prima. Gli etruschi hanno abitato tutto il territorio che era a nord, a sud, diciamo, del Canal Bianco. Non si sono presenti insediative etrusche nella zona di Villadose, che invece è interessata dalla centuriazione, perché anche allora, nel periodo etrusco, erano zone un po' difficili da abitare, proprio per questo basso strutturale. Però torniamo a vedere una foto aerea. Questa è una foto dell'Enel. Enel 1975. Guardate il decumano, Massimo, come si vede. Guardate che trasparenza di paesaggio c'è in questa foto. Questa è la fornace di Villadose. Qui adesso si sta estendendo anche la discarica.
Ah, sì.
Ma guardate il decumano, lo vedete? Guardate le tracce di fiumi sepolti, antichi canali di rotta, qualcosa che è successo nel periodo preromano, intorno al VII secolo avanti Cristo. Perché dico che sono precedenti? Perché i due fossati laterali che io vedo, che cosa vedo del decumano, Massimo? I due fossati laterali della strada. I romani hanno fatto uno scavo di qua, uno scavo di là, profondo, e la strada. Le alluvioni dell'Adige hanno coperto i fossati. Quindi, con terreno diverso, che è diventato anche luogo dove cresce la canna palustre, che muore, che cade, che lascia un terreno scuro organico, e io vedo i fossati. Se non avessi i fossati non vedrei niente, cioè io vedo la cicatrice sepolta. Quindi questo taglio, qui si vede che è il fossato che taglia, ma c'è una serie di drenaggi, di alluvioni precedenti. Se vedete in distanza, spero di sì, intravedete anche le linee ortogonali della centuriazione. Guardate anche quest'altro segno qua, vedete? Che è parallelo al decumano, come quello sopra. Quindi l'esame attento di queste foto, i segni visti, ricostruiti, estrapolando, prendendo foto, vedendo in aree non si nota niente. Però magari nella foto successiva vedo un altro segno, che se cartografato quello precedente vedo che c'è una relazione, un collegamento. E in questo modo si è potuto ricostruire tutto. E ovviamente hanno influito anche le ricerche poi fatte con il deltaplano, in questo caso mio, oggi coi droni. E ne vediamo qui un confronto del decumano massimo in direzione che abbiamo già visto, di Agna. Oppure l'altro visto, la fornace in questo caso, eccolo qui, in momenti diversi dell'anno. Guardate un particolare di quel decumano massimo in un campo appena arato. Lo si vede con l'incrocio di quello ortogonale di un cardo. Oppure in questa foto dove non vedo niente in questi campi, non vedo niente perché la soia, il grano turco è ancora, diciamo, piccolo, non è ben sviluppato, non lascia vedere niente, lo vedo il segno, lo vedo solo in questo campo arato. Oppure quando la soia ha raggiunto una certa maturità, vedo quei paleoalvi, quei deflussi antichi, quelli preromani, ma guardate come si noti il fatto che qui sono stati tagliati. Quindi questo intervento di taglio è successivo al fiume che è stato, al drenaggio che è stato scavato, eccetera. Oppure altre immagini suggestive, come in questo caso, dove si vedono, ma si intravede la maglia regolare di una divisione agraria all'interno della centuriazione, altri voli a bassa quota, questi ricami, non sempre la vedo gialla, qui è la soia che soffre, cresce piano, è più o meno evidente perché sotto è il disturbo, è un ricamo, diciamo, come oppure quando è troppo secco lo noto. Però, ecco, la verifica. Una scolina, se io torno indietro e vi dico che se io vedo qui un fossato e pulisco questo fossato qui, questo fossato attuale può essere pulita la superficie. O lo fanno gli agricoltori e si sta attenti di poterla sfruttare anche questa possibilità, perché pulendo ti mostra in sezione che cosa? Ti mostra in sezione che c'è un fossato, il relitto di quell'antico fossato, e guardate come continua nero di qua, e l'altro è qua, questo era il sentiero. Oppure, come è successo in una fortunata miglioria fondiaria di sbancamento di campagne nell'area di Beverare, si è scorticato il terreno perché bisognava prelevare le sabbie che c'erano sotto, ma per fortuna il GAV passa, vede ste robe e abbiamo rilevato che cosa? I segni della divisione agraria sepolta, i fondi di quelle scoline che vedo dalle foto aeree, ma li vedo in superficie. Ma era veramente romano. All'interno di questa centuriazione si è trovato un atto notarile, diciamo. Iter aquae hoc. Questo è un atto di un certo Cirone che concede a Rufo il passaggio provvisorio di una conduttura d'acqua. Iter aquae hoc, questo passaggio d'acqua è in trachite, messo, trovato a Villadose. Rufo chiede a Cirone se può usare il suo campo per avere una scolina che porta acqua in tel suo. Sì, te lo concedo, per quanto tempo? Ma mettiamo carta cantat, no, diciamo oggi. Allora, su questa cippo di stelle di drachite, ecco le iscrizioni iter aquae hoc precario, questo passaggio d'acqua provvisorio precario è dato da Rufo a Cirone. È una conferma in pieno di quanto fosse organizzato il coso. Ed ecco la nostra centuriazione, come la possiamo vedere nella sua complessità. A nord è quella di Adria, di cui vi avevo visto, questo rigagnolo. E vedete l'orientamento che è pienamente concorde con il dosso fluviale, sia per questo. C'è una cosa interessante che mi ha stimolato l'interesse in questi ultimi tempi e che bisognerebbe approfondire e che è a vantaggio di Rovigo. Adria è il municipio romano di Adria, è nel 40 d.C., è municipio, ha la dignità di municipio, gestisce il suo territorio, un suo territorio non si è esteso, andava sicuramente verso Cavarzare, forse arrivava alle lagune di Chioggia. Potrebbe arrivare fino all'altezza, essere stato l'Adigetto fino all'Endinara, eccetera. Ma lasciamo stare questo. Rovigo è qui. Rovigo è alla fine della centuriazione, perché questo dosso fluviale ne limita. E c'è una cosa singolare che mi ha colpito un attimo, che questo decumano massimo, come vedete, qui prosegue idealmente con il corso dell'Adigetto, che è rettificato. Allora, l'Adigetto, l'intervento dell'Adigetto, che sia stato adeguato a un qualche grande fossato che c'era prima, che era quello della strada, e nello stesso tempo qui c'è una curva che è ortogonale alla stessa. Potremmo pensare, e questa è un'ipotesi, che Rovigo avesse anche assunto una funzione di vicus marginale di inizio della centuriazione, considerato che sotto la nostra città ci sono tracce di età romana. Facendo i lavori del Duomo nel 600 hanno trovato sepolture romane. Facendo i lavori di ristrutturazione e di scavo nei giardini pubblici hanno trovato laterizi romani in un contesto insediativo medievale, ma tu hai la presenza di romani. Io ho seguito gli scavi della Torre Donà, gli scavi all'interno, state fatte delle sezioni all'interno per vedere le fondamenta. È una cosa tremendamente, diciamo, forte. Ci sono dei blocchi di trachite di dimensioni spaventose. Ma per livellarli tutti nella loro uniformità usavano laterizi e mattoni romani. Quindi c'era un qualcosa di presente. Quando hanno fatto il villaggio Sichirolo, diciamo, verso Via Tre Martiri, hanno rinvenuto, non si è saputo che fine abbiano fatto, materiale e anfore romane. Al semaforo di Stoppa è stato trovato altro materiale. Quindi la città copre molte testimonianze e non siamo in grado di avere un'idea. Però questo Rovigo, Roda, secondo lo Zenari, Roda Vicus, Rovigo, cioè io ci sto pensando un attimo perché poteva avere un ruolo significativo come controllo all'interno di questo agro centuriato nel passato. Vediamo la realtà intorno ad Adria, che come vi ho detto, ecco, noi abbiamo queste divisioni, guardate le strade, ne parlerò delle Emilia, questa organizzazione territoriale, qui dovevano fare una strada in mezzo alle lagune sostanzialmente o ai margini, e qui intervengono in maniera razionale e per garantire sicurezza alla strada. C'è una strada che portava verso da Adria, Adria è il centro di convergenza di queste strade, questa portava verso Corte Cavanella. Questa era la Popiglia che veniva su da San Basilio, questa è un'altra strada che portava a Bologna, che passava per Gavello. Quindi l'importanza, e guardate come intorno a queste strade ci siano interventi territoriali romani, bonifiche, non da considerare centuriazioni, ma interventi di bonifiche limitate per garantire sicurezza alle strade, ma anche sfruttamento agricolo. I siti del GAV, il GAV ha fatto ricerche in superficie, guardate tutti quei puntini bianchi nella zona di Villadose e Ceregnano, eccetera, quanti puntini, sono tutti siti romani, individuati, romani e non romani, oppure nella zona di Pontecchio, guardate come è stata battuta la campagna. Questo conferma in pieno quanto sia antropizzato stato il territorio. Qui siamo nella zona di San Cassiano, verso Crespino, a sud del Canal Bianco, guardate quanti siti emergono. Romani, qualche altro, oppure ancora più estesi, e da questo si è potuto capire facendo un esame delle foto aeree e di quei antichi drenaggi che vi ho mostrato ben presenti, questa è la fornace di Villadose, no? L'area, abbiamo visto foto aeree molto belle di questo, col decumano che passa, con tutti quei drenaggi di rotte, canali di rotta che lasciano dei leggeri dossi, guardate come i siti siano prevalentemente presenti dove c'è il dosso del fiume, cioè la casa io me la faccio su quel 2,5 metri un po' più alta del piano campagna, in modo da essere sicuro anche da eventuali esondazioni. Per passare poi a un esame, ma non soffermo, di com'era il territorio intorno a Villadose prima dei Romani, con l'intervento dei Romani e poi con quelle alluvioni quando arriva l'Adige che copre tutto. E queste alluvioni dell'Adige, quando nell'età medievale si forma il corso del nuovo fiume e gli allagamenti, hanno questo vantaggio che hanno sigillato, se vogliamo, sigillato che cosa? I segni del paesaggio sepolto e che è visibile dalle foto aeree. Come possiamo vedere in quest'altra immagine che è simbolica e significativa. Qui siamo intorno ad Adria però, ma è lo stesso concetto di cui vi ho parlato prima. Qui si è individuata anche in questo caso una piccola divisione agraria lungo la via Popiglia. Vedete nella sezione, vedete un fossato qui? Lo vedete un altro? Lo vedete che continua anche in questo caso? In sostanza questo era un sentiero. Guardate le alluvioni e le paludi che si sono formate successivamente. Hanno sigillato tutto. L'acqua stagnante, le canne palustri che cadono e muoiono e lasciano nell'humus, quell'humus scuro che mi fa vedere lo strato che sigilla il mondo dei Romani.
State ascoltando Radici del Contemporaneo, le migliori conferenze tra storia, arte, scienze e politica.
Veniamo anche a, ecco, vi ho detto prima, ecco, questo Rovigo, diciamo, queste sono 1957, qui gli scout hanno trovato, proprio dove c'è la rotatoria adesso, prima era il semaforo di Stoppa, si diceva, una tomba alla Cappuccina, la stavano scavando, vedete gli embrici sotto che fanno da cappuccio, e questi, la prima fotografia di uno scavo a Rovigo, la più antica, l'ho trovata, forse l'avrà fatta il cavaliere Agostino Veronese, ed è nell'archivio del CIPSAE, che allora era ispettore onorario della sovrintendenza. Questi boy scout, questo qua che prende nota, questo che sta scavando, e hanno fatto sta buca dove all'interno, vedete, eccole qua in particolari, ecco all'interno, ecco un altro, ecco lì sta scavando, ecco la scavo della tomba, e qui c'è una tomba, la cappuccina, quella che vi ho mostrato. Si erano messi la loro tenda e tutto, ecco questa. Allora, ecco il quadro che noi abbiamo di questo Polesine, di conferma. Mi sono fermato soprattutto su farvi vedere questi agri centuriati anche intorno a Rovigo, qui nella zona delle Balone, ma ci sono anche le altre strade nell'Alto Polesine, guardate questa, una grande divisione agraria nelle valli grandi veronesi, altre zone meritano, guardate cosa sta emergendo nella zona di Trecenta, perché il gruppo trecentano, il GATT di Trecenta con Meloni che ne è il presidente, hanno cominciato anche loro a... E qui vediamo la zona di Trecenta e dintorni, quanti materiali ha restituiti di età romana. Vediamo che cosa c'è nelle valli grandi veronesi, un'altra centuriazione, eccola qua, con questa, questa è la via Emilia Minor, la via Emilio Minor che si staccava dalla Emilia vera di Lepido, di cui parleremo. E la zona di Ficarolo è stata oggetto di particolari attenzioni. Vediamo che qui un amico, un nostro socio, negli anni ha raccolto, Carlo Palazzi, una serie di testimonianze. E dove hanno scavato i tedeschi dal 2000 dal 90 al 2000. In questa è un esempio di scavo archeologico di una villa rustica romana, dove si è scavato in Polesine, oltre ad Adria, a San Basilio si sono trovate queste ville rustiche. Cosa sono? Sono ville di pregio, case padronali con mosaici, con pareti anche in tonaco colorate, colorate, affrescate, rosso pompeiano si trova. Si trovano queste tracce di mosaico nei vari siti, però lo scavo si è ridotto a San Basilio, dove c'è una grande mansio, a Corte Cavanella di Loreo, che è lungo l'Adige, dove si è trovata un'altra villa importante. Si è scavato nella zona con l'Università di Verona negli ultimi anni, nella zona di centuriazione, e anche lì una bella struttura insediativa di villa. Un'altra villa importante è stata oggetto di scavo nella zona di Polesella, fra Polesella e Arqua, dove si è trovato un mosaico fantastico, meraviglioso, individuato, danneggiato dai repuntatori che andavano sotto un metro, no, purtroppo, ma ha dei bei disegni, è colorato il mosaico. Uno scavo è stato interessante, quello di Ficarolo, Chiunsano, che è fra Gaiba e Ficarolo, da dove proveniva, guardate, un diploma militare. Questo è un frammento, è al Museo dei Gran Fiumi, conservato, raccolto in superficie. È un diploma militare di Settimio Severo, siamo nel secondo secolo dopo Cristo, secondo secolo dopo Cristo, Settimio. E c'è scritto che sotto l'imperatore, coloro che militarono nella classe, nella flotta, erano marinai, fanti marinai di Ravenna, potevano avere dopo 35 anni di servizio il diploma. Questo è Chiunsano visto dall'alto con gli scavi fatti dai tedeschi, Università Tedesca di Bochum, per una serie di circostanze favorevoli, dovute a un gregnanato, Luigi Rossi, purtroppo è mancato, avete visto l'epigrafe fuori? Ecco, quel Luigi Rossi lì è venuto a trovarmi al museo, mi ha detto: Raffaele, io vorrei, che non lo conoscevo, e ha detto: sai, perché non facciamo qualcosa? Io insegno ad Essen, a Bochum, e ho detto sì, ci sarebbe da scavare, facciamolo. E allora con gli amici di Ficarolo abbiamo pensato a questo, l'autorizzazione della sovrintendenza, non mi soffermo sui particolari, è nato un rapporto di stima, di amicizia con i tedeschi e anche con lui in particolare. E l'altra settimana avevamo pensato di ricordare la dama di Chiunsano, di cui adesso vi mostro anche i gioielli, trovata lì, e ho detto: io rintraccio Luigi Rossi perché porti questa testimonianza di sua, era doveroso, è stato lui a ci ha fatto andare a Bochum in Germania a portare mostre, è mancato e mi hanno detto no, non sta bene, è ricoverato. Purtroppo dopo qualche giorno mi hanno detto che addirittura è morto. C'è da dire una cosa in questa foto, ve la mostro, guardate un po', ci sono delle... Loro hanno scavato qui e vedrete che cosa hanno trovato. Ma non so se vediate, qui ci sono dei segni quadrati che indicano qualche anomalia che bisognerebbe approfondire e forse si farà in seguito. Guardate che in deltaplano io ero andato a salutarli anche a Ficarolo con Ereo Visentin e mi erano venuti incontro ovviamente. Questo è Hermann Busig, lo scavatore, lo scavo, questa è sua moglie, anche Hermann Busig è morto l'anno scorso, questa è la moglie Andrea con la quale ho corrispondenza. Nel 92 si scava e subito pubblico su Archeologia Viva, io con la Simonetta Bonomi e con Hermann Busig, questo è il numero di Archeologia Viva del 93, maggio 93, per mostrare questa ostrogota, no? Questo scoperto importante, uno ostrogota che ha gioielli, ed è questo è l'aspetto unico, di etnie diverse, gepidi, alamanni e ostrogoti, e anche una singolare, attenzione, tanto che è stata subito richiesta al museo a Milano per la mostra I Goti e figura in quel bel catalogone. Allora, quindi ecco l'indice con Hermann Busig che sta scavando e l'articolo ve lo mostro velocemente perché così vedete, questa è la fibbia dell'ostrogota trovata, ancora da restaurare, ante ruptam, prima della rotta del Po, che cosa c'era? Ecco che allora l'articolo si sviluppa, se qualcuno lo vuole lo possiamo anche divulgare attraverso anche l'Arci, questo articolo se è interessato, è bello, il diploma militare, c'è una premessa. Ecco, gli scavi fatti, guardate le anfore che si sono trovate, al Museo dei Grandi Fiumi ci sono queste cose. E vedete che si è indagato in tracce di quella che era la villa, ed ecco l'ostrogota trovata. Guardate l'anello ancora nel dito, nella falange di questa dama, di questa signora di alto rango, morta intorno ai 50-60 anni. Aveva una sua dignità, se aveva. Oppure il bracciale, lo vedete il bracciale che è nel braccio, e questo è il bacino della sepoltura. Guardate gli scavi, una staderina in bronzo come si è trovata dopo il restauro, l'ante ruptam e descrizioni, le vie, i percorsi. E anche gli scavi che lui ha fatto in una località vicina a Chiunsano, località Chiesazza, dove ha trovato sepolture di inumati medievali, con questi anche elementi, i vetri molto belli, anche questo bicchiere singolare che viene dalla cosa. I vetri, cosa si trova? Ecco la villa, segni di villa, complinti, alcune veloci. La ricostruzione che si è fatta in anni di scavo, hanno scavato tutto questo, cosa, una grande struttura insediativa. Loro, il professore Hermann Busig ha ricostruito anche con plastico come poteva essere quello che è stato scavato, e al Museo dei Grandi Fiumi c'è la ricostruzione scenografica di questa villa. E all'interno di questa casa ricostruita sulla base delle indicazioni di Chiunsano, ecco i materiali che sono stati trovati. Brocche, da mensa, ceramiche pregiate di importazione, non di uso domestico comune, i vetri fantastici, anche questi, una carrellata, eccoli qua. Questi vetri si sono trovati in tombe, perché sono interi, sono il corredo funebre di tombe, ricche. Ma per andare a vedere i vetri, ragazzi, io vi invito ad andare ad Adria, dove ci sono pezzi di eccezionale fattura da confrontarsi con quelli noti e ben noti di Aquileia, una produzione forse anche locale. Guardate che cosa c'è ad Adria, che maestria, si anticipano i vetrai di Venezia, e ad Adria giustamente hanno dedicato questa immensa bellissima vetrina con questi. Non è un'immagine bella perché l'ho presa dal catalogo, come vedete è una scansione del catalogo, ma guardate anche quest'altra con questi grani, pezzi eccezionali. Guardiamo sta figura, a Chiunsano se ne è trovato un frammento, nell'abitato, vedete, un frammento. Addirittura questi sono fondi di bicchieri in vetro con impressa una moneta. Cioè, il marchio di una moneta per cui si vede il nome dell'imperatore. Le sepolture, com'erano le sepolture? Siamo verso la chiusura, così c'è un po' di domande. Ecco, gli embrici di cui vi ho parlato, quei formato a due, venivano composti insieme e facevano una sorta di cubo. Questa è una tomba a cremazione. Veniva cremato il morto, messo ovviamente in questo recipiente, che era un vaso di uso domestico, anche da cucina, un'anfora che veniva magari tagliata per mettere le ceneri, con parte del corredo, la lucerna, l'ampolla, oppure quella a inumazione, cosiddetta cappuccina, oppure prendevano un'anfora, vedete sotto c'è un'anfora, tagliavano il collo e mettevano dentro le ceneri e mettevano dentro anche il corredo funebre, la lucerna, il bracciale, l'ornamento, però a cremazione. Oppure avevano, e voi se andate al museo dei Grandi Fiumi, anche nel chiostro, ci sono queste colonne di questi manufatti di trachite o di calcare con un incavo dentro dove mettevano le ceneri, una sorta di cippo, no? Ecco una tomba alla cappuccina che è ricostruita al museo, la vedete così, al museo di Rovigo, questa viene da Ficarolo. Oppure ecco quella a cappuccina, come vi ho detto prima, con i coppi che chiudono qui, e anche questa scritta, perché queste tombe le mettevano anche lungo le strade per far vedere se c'è soprattutto un personaggio importante come quello che vi mostro dopo. La frase in latino, hospes resiste et tumulum contempla meum, fermati viandante e contempla mia tomba, soprattutto per chi si faceva un monumento, per dire guardate quanto sono stato importante nella vita, no, anche nell'aldilà, altro che la livella di Totò, no? E a Runzi un'altra cosa singolare, scoperta, molto bella, ricostruita questo cippo funebre, questo cippo che è la parte di un monumento funebre, come quelli che potete vedere ad Aquileia o che se andate nell'area sepolcrale. Questo è un elemento di un soldato, di un militare, trovato a Runzi, recuperato perché mi è stato segnalato, ed è di un soldato perché ha un elmo in fianco, dall'altra parte c'è uno scudo, è un elmo romano con l'impronta per mettere il pennacchio, il che voleva dire che era un ufficiale. E qui c'è la ricostruzione fatta al Museo dei Grandi Fiumi di questo ipotetico sepolcreto funebre a Runzi, messo proprio lì lungo la strada, in questo caso perché siamo sulla Pestrina, siamo lungo una via di transito, e questo voleva farsi notare bene, eccetera. Vediamo ancora quello che è emerso negli scavi di Chiunsano per portarci a questa ostrogota, questa dama che al Museo dei Grandi Fiumi, come potete vedere, è stato anche ricostruito il viso dall'Università di Ferrara, che ha studiato le ossa, lo scheletro, e ha fatto del cranio, hanno fatto una sperimentazione come quella della polizia scientifica per cercare di ricostruire il volto, e ne è uscito questo, insomma, questo. Vedete l'ago crinale, vedete il bracciale, vedete la fibbia, vedete le due fibule, e che l'anello, eccole qua, queste sono antiche, sono dei gepidi come tipologia, questi sono degli anelli fermatreccia. Adesso le ragazzine o le persone anche non ragazzine per frenare la treccia mettono quel nastro di elastico, no? Gli antichi usavano un anello di bronzo, perché non sono anelli da dito, sono anelli da... Vedete una bella perla? Questo invece sono gli oggetti, ecco, l'ago crinale alla mano, come lo è questo, probabilmente anche questo, e questa bella fibbia che è tipica degli ostrogoti, dei goti, e l'anello. Siamo in età, è già passato il romano, perché questa vive nel VI secolo, ed è sepolta dove prima c'era una struttura insediativa romana, che ha una sua lunga vita, che parte dall'età, diciamo, dal primo secolo già avanti Cristo e soprattutto primo secolo dopo Cristo, secondo secolo, perché poi c'è un abbandono, c'è anche una crisi in questo periodo, e qui si acquartierano probabilmente le truppe che sostengono Teodorico. E in questo contesto di rudere, di luogo abbandonato, c'è la sepoltura di questa donna, anche altre sepolture. Ma per l'età medievale il discorso può continuare. Perché può continuare? Qui vediamo le cartine, ed è la penultima immagine, siamo alla fine, le cartine del nostro territorio. Ho preso questa, che è stata studiata anche da Sandra Bedetti, e vediamo qui il Canal Bianco, è questo, il Tartaro. Vedete le morfologie? Il Canal Bianco, ovviamente, eccolo la suppa. Vedete le tracce antiche di corsi d'acqua, no? Sul Canal Bianco, questo è il Po. Qui in mezzo si sono trovati molti siti che corrispondono a quelli neri, che vedete neri, cerchi neri, e quelli bianchi. Sono bianchi quelli romani, sono neri anche quelli romani. Quelli bianchi, la stragrande maggioranza, ha una continuità insediativa anche nel IV-V secolo. E questo è importante perché ti fa vedere che non c'è proprio un abbandono completo, un territorio che ha dei problemi, sì, non c'è più l'intervento territoriale, perché anche in questo caso qui i romani in quest'area si vedono divisioni agrarie sia nella zona di Pontecchio sia nella zona verso Gavello, non centuriazioni ma interventi limitati territoriali di bonifica. Qui c'è questo continuità insediativa e la sopravvivenza era data da piccoli orti, da un'attività di raccolta, di caccia, di pesca. E chiudo con questa, diciamo, con questa riflessione, che c'è una continuità in difficoltà forse economica e territoriale, ma c'è, prima di giungere poi ad epoche successive con la rinascita, con il rinascimento. Chiudo con l'immagine che è la copertina, credo che qualcuno di voi l'abbia visto, questo Atlante che abbiamo fatto io e Sandra Bedetti ancora 10 anni fa, Trasparenze dei paesaggi, l'Atlante era il fotografico del Polesine, perché è stato attraverso soprattutto la fotografia aerea che si è riusciti a capire e dare, diciamo, una corretta interpretazione di queste testimonianze romane apparse, comparse sul territorio, ma se non ci fosse stata la fotografia aerea che ti evidenziava segni di strade, segni di divisioni agrarie, queste non erano collocate in quello che doveva essere l'ambiente antico, quindi il paleoambiente. Paleoambiente e archeologia in questo caso si fondano insieme.
Avete ascoltato Radici del Contemporaneo, una selezione delle migliori conferenze organizzate da Arci Rovigo tra storia, arte, scienze e politica.